Radio Popolare presenta Rocconti, storie musicali ai confini tra fantasia e realtà. Scritto, ideato e narrato da Massimo Bonelli in questa puntata Dio salvi la regina.
Una mattinata uggiosa, normale a metà settembre, soprattutto nel Regno Unito. Ma noi non eravamo nel Regno Unito, eravamo a Milano, una Milano grigia, prossima all'autunno, e quel giorno non doveva piovere per nessun motivo. I'd sit alone and watch your light, my only friend, through teenage night. Ed invece pioveva. La pioggia scendeva sghignazzando, guardandoci con impertinenza, con beffarda crudeltà. Stavamo ultimando i preparativi per l'arrivo della regina e dei suoi nobili cavalieri, ovvero Freddie Mercury e i suoi Queen. Erano trascorsi pochi mesi dalla spettacolare partecipazione come ospiti d'onore al Festival della Canzone a Sanremo con il brano Radio Gaga. Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Nella città dei fiori, tra profumi di rose e gelsomini, fu un impegno faticoso, ma anche molto eccitante. Ogni giorno, più volte al giorno, mi veniva comunicato l'aumentare del numero delle persone dello staff che avrebbero seguito il gruppo. Di conseguenza, diminuiva la disponibilità delle stanze a noi destinate nello stesso albergo. Alla fine arrivarono così numerosi che noi, operai dello spettacolo, stallieri di corte, umile plebe al servizio della regina, fummo costretti a dormire in 8 nella stessa camera. Eravamo come in collegio, anzi, peggio che in collegio, perché non era una suite, la camera era veramente piccola. Radio Gaga, Radio Gaga, Radio was new. Per poter uscire da quella stanza dovevamo scavalcare faticosamente tutti i letti e i corpi altrui fino ad arrivare alla porta. Fu comunque tutto molto rock and roll. I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. come tutti i gruppi di una certa fama, costretti spesso a lunghe permanenze all'estero per promozione o per concerti, anche i Queen, quando erano in trasferta, avevano delle specifiche richieste. In questo caso richiesero 4 limousine, una per ogni componente della band, altrettante macchine per lo staff, oltre ad altrettanti furgoni per il trasporto degli strumenti e dei bagagli. Inoltre, richiesero 5 bodyguard, una per ciascuno per Brian, Roger e John, 2 per Freddie Mercury. In fondo, la regina era lui. Quattro bodyguard arrivarono con loro dal Regno Unito. Uno, quello in più, doveva essere locale, un aitante palestrato italiano. Il prescelto si presentò con il fisico scolpito come una statua, il profilo mediterraneo e con un braccio ingessato. Io restai contrariato, mentre Freddie Mercury lo trovò eccitante, divertente, adeguato al ruolo. Dal loro arrivo all'aeroporto di Nizza sino alla ripartenza non ci fu un attimo di tregua. L'organizzazione fu perfetta. I Queen rappresentavano un meccanismo super rodato, una vera macchina da spettacolo, ogni dettaglio al momento giusto, nel posto giusto, con le persone giuste. Quante volte ero stato ospite ai loro concerti all'estero, quanti viaggi per raggiungerli ovunque. Ad ognuna di queste esperienze mi ero reso conto di come fossero perfettamente organizzati. Ciascun componente dello staff ricopriva un ruolo preciso e quel compito lo conosceva nei minimi particolari. Non doveva sbagliare, tutto doveva scorrere con la fluidità di un motore ben oliato. Come dice la loro canzone, Flash, il re dell'impossibile. Mai nulla si inceppava, nessun ritardo, nessun problema. Hotel, auto, camerino, palco. Ladies and gentlemen, the Queen. Ricordo che anni prima, al termine di un concerto a Zurigo, ero stato invitato a salutare la band. Tempo di arrivare in camerino, la regina ed i suoi cavalieri erano già ripartiti. Al Festival di Sanremo, nonostante noi non fossimo svizzeri, andò nello stesso modo. Finito lo spettacolo televisivo, mentre il conduttore li stava ancora salutando, loro erano già in albergo. Ma torniamo a quel disgraziato mattino di pioggia di metà settembre. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging? La villetta, così come chiamavamo la nostra sede, il nostro quartier generale, il luogo dove si sarebbe svolto l'atteso evento, era abbastanza spaziosa al suo interno. Certo che l'idea di far incontrare i Queen con i media nell'ampio giardino, con i fiori tra le aiuole, sarebbe stata sicuramente più apprezzata da tutti. Si percepiva una tensione notevole. Nessuno sapeva ancora come comportarsi. Il personale del catering, lo staff tecnico, i miei collaboratori, tutti in attesa del miracolo che ci permettesse di allestire ogni cosa all'esterno, alla luce del sole. Quale sole? La pioggia persisteva ed il cielo era di umore nero. Giunta una certa ora, dovevamo farci coraggio e senza indugiare prendere una decisione. L'arrivo della band era previsto alle 12:30 e sapevamo che sarebbero stati puntuali. I nostri ospiti, giornalisti, Troupe TV e radio, erano stati convocati per le ore 12 e sapevamo che sarebbero arrivati alcuni in anticipo e altri in ritardo. Seppure la pioggia continuasse a cadere, impietosa ed impetuosa, riuscivo a intravedere un velato e timido raggio di sole che lottava strenuamente per farsi spazio. Forse era solo la mia immaginazione. Io naturalmente tifavo per lui, per quel coraggioso raggio di sole. Ma coloro che stavano scalpitando affinché si decidesse di allestire all'interno, non per impazienza, solo per organizzazione, dovendo iniziare a preparare bevande, cibo, luci e microfoni, tifavano per la razionalità. Affacciato verso la strada, vedevo gente che camminava con ombrelli aperti. Le auto transitavano con i tergicristallo in funzione. Le pozzanghere erano stracolme. Certo, viene da pensare che bastava controllare il meteo su internet, con un computer o un cellulare. Ma eravamo nel 1984 e internet, incredibile a dirsi, non esisteva. Non esistevano neppure i CD. Ascoltavamo gli album, racchiusi in grandi copertine colorate, ricche di informazioni, facendo scendere lentamente la puntina del giradischi sul rotondo vinile, davamo inizio alla musica. La conferenza stampa era stata organizzata per presentare i due concerti milanesi dei Queen ed il loro album The Works, pubblicato successivamente alla loro esibizione al festival. Il tempo scorreva crudele, come i rigagnoli di pioggia che confluivano verso i tombini, come fiumi in piena che arrivavano impetuosi al mare. I primi giornalisti si presentarono con indiscreto anticipo. Pian piano, un po' alla volta, arrivarono tutti gli altri con telecamere, penne e microfoni. Mentre li accoglievo sorridente, indicando loro di entrare, sul cancello d'ingresso lanciai uno sguardo all'esterno. Vidi qualche coraggioso passante che chiudeva l'ombrello. Era oramai mezzogiorno, un mezzogiorno veramente di fuoco. Un raggio di sole, dopo una dura lotta, prevalse prepotentemente sull'oscurità ed illuminò faticosamente tutta la strada. Time after time I've done my sentence but committed no crime. Presi una decisione, con stoica ed incosciente fiducia lanciai il perentorio comando, ordinai immediatamente l'allestimento in giardino. Un immediato e generale movimento. Si diedero tutti da fare freneticamente, camerieri, tecnici, collaboratori, persino i giornalisti si aggiunsero come volontari per asciugare tavoli e sedie all'esterno. Con autentica arte organizzativa, tutto fu pronto in pochi istanti. My bows and my curtain calls. You brought me. Puntuali come un orologio svizzero, alle 12:30, su splendide carrozze reali, arrivarono i Queen. No pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Con loro, dipinto su un cielo azzurro, arrivò un sole caldo e totale. Brian May, John Deacon, Roger Taylor e naturalmente Freddie Mercury fecero un solenne ingresso nel giardino della villetta, accolti da un fragoroso applauso. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. Il sole aveva reso tutti di ottimo umore. Freddie, professionale e molto rilassato, confessò ai giornalisti di amare il nostro paese, ma non per pizza o mandolino, ma come culla della cultura, della musica operistica, di cui era grande estimatore. La sera, privatamente, andammo a cena vicini a quel luogo che la regina definiva il suo tempio, la sua meta, il suo punto d'arrivo, il teatro alla Scala. Era talmente eccitato che mi confessò: io non sarò mai una rockstar, io diventerò una leggenda, come la Callas. Più tardi, terminata la cena, Freddy si informò su un particolare locale, un club esclusivo, molto esclusivo. Trovò ciò che cercava e dopo avermi affettuosamente salutato, vi si recò, accompagnato dal suo assistente. Fu quella l'ultima volta che vidi Freddie Mercury, almeno credo, perché in seguito accadde uno strano episodio. La sua carriera da rockstar continuò ancora per qualche anno, con risultati straordinari. Poi se ne andò, e questa volta senza salutare nessuno. Ma dicevo che accadde un episodio strano. Un anno dopo la sua scomparsa, proprio quando tutti i più noti artisti lo stavano celebrando al Wembley Stadium, io ero lì. Certo, era appena iniziato, di fronte a un immenso pubblico. Io mi trovavo a girare tra i camerini deserti. Tutti i musicisti erano già sul palco. Fu in quel momento che sentii "We will rock you". La voce non arrivava dal palco. Mi diressi verso la fonte del canto. Quella voce la conoscevo molto bene. Arrivai ad un camerino sulla porta del quale c'era scritto Freddie Mercury. All'interno, di fronte allo specchio illuminato, c'era lui, la regina, più in forma che mai. Mi sorrise dicendomi: sorpreso? In realtà, non ero così sorpreso. Freddie Mercury mise il proprio indice di fronte alle labbra per invitarmi a fare silenzio. Sai mantenere un segreto? Io sono volato fino a qui con le mie ali di farfalla. Ora andiamo insieme a vedere lo spettacolo. Non me lo vorrei perdere per alcun motivo. Avere la fortuna di vedere un tributo a se stessi non capita a tutti. Sono tornato solo per questo. Furtivamente, attenti a non farci vedere, ci allontanammo insieme, diretti allo spettacolo.
This world has only one sweet moment.
Seguimmo il concerto nascosti tra alcune assi di legno in fondo al palco.
Want to live forever.
Fu uno show fantastico, ne rimasi rapito per tutto il tempo. Quando finì, mi girai verso Freddy, ma lui non c'era più. Mentre mi stavo allontanando dallo stadio, incrociai Paul Young e George Michael, anche loro ospiti del concerto. «Ciao Max, come mai non eri con noi sul palco?» Risposi, «perché ho visto tutto comodamente da dietro il palco, in una meravigliosa solitudine». Riuscii a mantenere il segreto, come promesso a Freddy. Chi vuole vivere per sempre? Chi vuole vivere in eterno? La regina? Dio salvi la regina, salvi la nostra preziosa regina.
Massimo Bonelli vi ha narrato Dio salvi la regina, da Rock Conti, storie musicali ai confini tra fantasia e realtà.
I worked like my bones at the end,
at the end of the day.
I take home my heart on me.
Put me down.